dalla lettera agli ebrei. Fratelli, Cristo può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Egli infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore. Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. La legge, infatti, costituisce sommi sacerdoti, uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento, posteriore alla legge, costituisce sacerdote il Figlio, reso perfetto per sempre. Il punto capitale delle cose che stiamo dicendo è questo. Noi abbiamo un sommo sacerdote così grande che si è assiso alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e della vera tenda che il Signore, e non un uomo, ha costituito. Ogni sommo sacerdote, infatti, viene costituito per offrire doni e sacrifici. Di qui la necessità che anche Gesù abbia qualcosa da offrire. Se egli fosse sulla terra, non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono quelli che offrono i doni secondo la legge. Questi offrono un culto che è immagine e ombra delle realtà celesti, secondo quanto fu dichiarato da Dio a Mosè quando stava per costruire la tenda. Guarda, disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ora invece, egli ha avuto un ministero tanto più eccellente quanto migliore e l'alleanza di cui è mediatore, perché è fondata su migliori promesse. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto l'olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo.
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà, mio Dio. Questo io desidero, la tua legge è il mio intimo. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Esultino e gioiscono in te quelli che ti cercano, dicano sempre: il Signore è grande, quelli che amano la tua salvezza. Alleluia! Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.
Alleluia!
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. Quel giorno era sabato e Gesù passava per i campi di grano. I suoi discepoli, camminando, cominciarono a strappare delle spighe. Allora i farisei dissero a Gesù: ma perché i tuoi discepoli fanno del giorno di sabato quello che non è permesso? Ma Gesù rispose loro: non avete mai letto che cosa fece Davide quando si trovò nel bisogno, ebbe fame, lui e i suoi compagni? Come entrò nella casa di Dio sotto il sommo sacerdote Abiatar e mangiò i pani dell'offerta che soltanto ai sacerdoti è lecito mangiare, e ne diede anche ai suoi compagni. E poi diceva loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Parola del Signore. E con questo testo di oggi terminiamo anche il capitolo secondo, che era impostato appunto sulla presentazione di Gesù che è venuto a rimettere i peccati, cioè, ripetiamo perché è importante, no? Il concetto di peccato, no? A rimuovere tutto ciò che non permette all'uomo di sentirsi in perfetta comunione con Dio. In questo senso rimette i peccati. E appunto Marco, in questo capitolo secondo, ci ha dato una sequenza di situazioni che non permettono all'uomo di sentirsi in comunione con Dio. Ieri abbiamo visto il digiuno, che sembrerebbe un modo, abbiamo detto, con cui l'uomo si sente vicino a Dio. Ma arriva Gesù e dice: no, adesso non è più questo il modo. Quindi di nuovo rimette i peccati, cioè rimuove ancora una situazione che illude l'uomo. Stamattina siamo di fronte a un'altra situazione, un altro grande problema, il problema del sabato. Teniamo presente che il problema del sabato era molto più forte addirittura anche del digiuno, perché quel sabato è il giorno del Signore. Perciò quel sabato è così sacro che non si deve fare nulla, perché bisogna solamente contemplare le opere del Signore. Quindi è in gioco la sacralità di questo giorno. Cosa c'è di più sacro del sabato? Ricordiamo come anche i profeti avevano insistito su questo, per dire: fin quando non ritornerete a rispettare il sabato, come fate a pretendere che Dio benedica il vostro popolo? E quindi anche i profeti insistevano su questo ritorno a considerare la sacralità del sabato. Finché c'era la legge, questo andava bene, perché era il modo con cui appunto si dava sacralità, cioè si risentiva che l'essere popolo era un'opera di Dio. Si risentiva che, essendo Dio il principio di ogni cosa, il sabato era quello di riconoscere Dio proprio così, come se si presentasse a Dio le primizie, no? Quindi il sabato doveva dare l'inizio alla cosiddetta nuova settimana, infatti è il settimo giorno, è il 6, famoso il 6 più 1, Quindi il 6, l'uomo che si dà da fare con tutte le sue forze. Però il settimo giorno è come se l'uomo consegnasse a Dio tutto il suo operare e richiedesse a Dio ancora la forza per iniziare ancora a operare. Quindi tutto doveva essere rivolto a Dio. Il sabato era un giorno, diciamo così, cruciale. Era un giorno che segnava una fine e un inizio. La fine dei 6 giorni e di nuovo l'inizio degli altri 6 giorni. Però tutto doveva essere fatto nella luce di quel Dio che è principio e fine di ogni cosa. Quindi questo era il senso della sacralità del sabato. Perciò questa sacralità nel testo di oggi diventa motivo per i farisei di puntualizzare ancora una volta il comportamento dei suoi discepoli. Ieri lo hanno puntualizzato i discepoli di Giovanni Battista e alcuni discepoli dei farisei. Oggi direttamente sono i farisei. Quindi è una cosa più pesante perché diventa un'osservazione ufficiale. E ovviamente i farisei perché pongono questa domanda? Dicono: ma vedi, perché i tuoi discepoli fanno di sabato quello che non è permesso? Molto insinuante comunque questa domanda, eh? Perché? Perché ovviamente i farisei hanno il grande senso della sacralità del sabato. Poi, vabbè, che poi loro non facciano questo con il loro cuore, questo è ancora un altro passaggio, però almeno nell'apparenza e quindi nella condizione, diciamo, di essere le guide del popolo, i farisei erano severi sulla sacralità del sabato. Bene, quindi hanno in mente questo, la sacralità del sabato. Vedono i discepoli di Gesù che fanno quello che non è lecito fare nel giorno di sabato. Allora, cos'è che mette dentro ai farisei questa visione dei discepoli di Gesù che fanno così? Allora, prima di tutto, il grande interrogativo. Se i suoi discepoli violano la sacralità del sabato, e il maestro non dice niente, come si fa a credere che questo maestro venga veramente da Dio? Come si fa a credere che quel Gesù ti parla nel nome di Dio quando non è in grado di rispettare la sacralità del giorno di Dio? Quindi tutto questo hanno dentro i farisei. Questo che porta ancora una volta i farisei a incominciare ad avere dentro di loro questo concetto. Ma Gesù come fa ad essere veramente da Dio? Ecco allora la domanda: perché essi fanno di sabato quello che non è permesso e sottinteso e tu non gli dici niente? Perché li lasci fare? E naturalmente in questa domanda fatta a Gesù, che cosa si pone? Si pone una specie di prova, no? I farisei dicono: vediamo quanto Gesù abbia il rispetto per la sacralità del giorno del sabato. Ma la risposta di Gesù. La risposta di Gesù è sconvolgente un'altra volta, perché dopo il richiamo a Davide e al sacerdote Abiatar, che viene riportato come, diciamo così, riferimento a giustificazione di quello che Gesù sta dicendo, perché arriva a dire: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Sconvolgente questa espressione. Che cosa vorrà dire? E allora proviamo a capire il messaggio. Che cosa voleva dire Gesù e cosa voleva dire di conseguenza Marco alla comunità cristiana? Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò, dice, il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Cosa vuol dire? Il sabato è stato fatto per l'uomo per che cosa? Chiaro che i farisei avrebbero risposto: perché il sabato è il giorno in cui l'uomo deve astenersi da ogni opera. Ma è proprio così il senso del sabato? Perché si deve astenere da ogni opera? Perché l'uomo non può fare certe cose operative nel giorno di sabato? Se andiamo, dice Gesù, a fondo del significato, capiamo che il sabato è stato fatto per l'uomo, sì, ma non perché l'uomo si riposi, ma perché l'uomo possa ricordarsi che deve dare gloria a Dio. Quindi l'astensione della, diciamo così, dell'operatività non sta nel fatto di dire che il lavoro dell'uomo è contro la legge di Dio, no? Quindi è contro la sacralità. No, no, è per richiamare l'uomo a dire che la sua vita deve essere orientata continuamente a Dio. Perciò il significato del sabato è questo richiamo. Ma tu, uomo, nonostante la tua attività, nonostante tutto quello che fai, ti ricordi che tutto deve essere finalizzato a Dio? Ti ricordi che quello che tu fai non può diventare l'assoluto? E qui subentra sempre il famoso testo di Coelet, eh? quando appunto dice, ma se l'uomo fa tutto quello che deve fare, quindi si immerge nelle sue opere, nelle sue realizzazioni, nelle sue imprese, ma non ha più la nozione di eternità, tutto è vanità. Perciò il sabato diventa un richiamo a capire che se tutto quello che fai deve avere una consistenza, se tutto quello che fai deve essere per te duraturo, è necessario che tu ubbidisca sempre in ogni momento alla presenza di Dio. Perciò il sabato è un richiamo al principio. Dio è il principio di ogni cosa. Dio è il principio del tuo agire. Dio è il principio del tuo operare. È la nozione di eternità che dà consistenza a tutte le tue opere. Quindi, in quel giorno, che cosa fai? Sì, ti astieni dalle opere, ma il punto non è astenersi dalle opere, è quello di godere in modo speciale, in un modo diciamo più totale, la presenza di Dio. È lo stare con Dio, è il dimostrare che tu vuoi stare con Dio. Allora, il sabato ti viene offerto. Sì, astieniti pure dall'operare, ma non deve diventare quello l'assoluto del sabato, perché tu puoi astenerti dall'operare, ma il tuo cuore non cerca Dio, ed era tipico dei farisei, proprio di quelli che stanno contestando. Perfetti nell'osservanza del sabato, ma lontano il cuore da Dio. Quindi a che serve fare il sabato? Ecco, Gesù dice, il sabato è stato fatto per l'uomo, cioè è un'offerta all'uomo, perché il sabato è stato voluto da Dio, no? Secondo la legge di Mosè. È Dio che offre all'uomo questa occasione. In questo giorno tu devi ravvivare in te stesso questa coscienza, la coscienza di dire: il mio Dio è il principio, è il fine di ogni azione, di ogni opera che io compio, perciò io devo ubbidire solamente a Lui. Ma l'uomo non è per il sabato. E cosa vuol dire questo contrasto? E qui Gesù riporta e dice, quindi l'uomo non è per il sabato nel senso che il sabato non può diventare una legge, perché è perché l'uomo non è per il sabato, quindi l'uomo non è per vivere questo giorno. Perché è la legge, e qui Gesù ovviamente molto polemico, perché in questa espressione che non è l'uomo per il sabato, sta dicendo, ma voi farisei che mi state rimproverando, siete ipocriti. Perché vi legate al sabato come se fosse una legge, e quindi non siete in grado di andare oltre, anche se lo osservate. Ecco l'uomo per il sabato, non ne comprendete la profondità. Perché? Perché lo vedete solamente come una legge. Ma, dice Gesù, i miei discepoli non lo rispettano più il sabato. Perché? Perché adesso i miei discepoli hanno il figlio dell'uomo. E il punto non sta più adesso nell'avere il giorno con il quale tu decidi di ricordarti che Dio è principio e fine, quindi di stabilire un rapporto con Lui. Adesso il sabato è solamente Gesù. Perciò non c'è più il giorno del sabato, c'è il Gesù per sempre. Quindi ecco il punto, il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Perciò, lo stare con Dio, il riconoscimento di Dio, principio e fine, tu non lo dimostri più rispettando il sabato, è superato, la legge è superata. Adesso questa decisione, quindi questa volontà e quindi questa sicurezza di stare con Dio e di voler agire solamente secondo Dio, lo puoi dimostrare solo in un unico senso. Quando tu ubbidisci al figlio dell'uomo, perché il figlio dell'uomo Signore del sabato. Sono molto pesate queste parole, perché quando usa la parola Signore, noi forse non l'abbiamo perso il senso, ma usando la parola Signore ti consegna un senso di assoluto, cioè in lui c'è tutta la pienezza, quella che voi prima legavate al giorno di sabato è finita. Perché non era pienezza. Adesso la pienezza è solo nel figlio dell'uomo. Perciò il senso del sabato è richiamare l'uomo a non allontanarsi mai da Dio, principio e fine. È un richiamo però. È solo un richiamo. Non poteva fare di più la legge. Adesso non è solamente richiamo, è un dato reale. Perché se adesso tu accogli il figlio dell'uomo, e quindi segui il figlio dell'uomo, il tuo stato è uno stato di comunione continua con Dio, per sempre. È il sangue della mia alleanza, versato per voi e per tutti, della nuova ed eterna alleanza, attenzione, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Ma questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. Signore del sabato, cioè adesso è solo in lui che puoi godere la presenza certa, sicura di Dio. Ma bellissimo il testo perché ti dice: e quando tu comprendi la signoria di Gesù come Signore del sabato, quando capisci che Gesù è nell'assoluto, è l'assoluto di tutto, cosa succede in te? Succede una cosa importante, la libertà da ogni legge. Perché i tuoi discepoli fanno di sabato quello che non è permesso? È perché adesso loro sono liberi. Liberi da che cosa? Liberi da tutto quello che può essere la legge, liberi da quello che sono, libero da tutto. Perché? Perché la loro libertà è creata dal fatto che si consegnano nella totale obbedienza al figlio dell'uomo. E il figlio dell'uomo libera. Il figlio dell'uomo davvero ti dà pace. E quella pace nata dalla libertà è quella pace che permette davvero all'uomo di gustare ancora la bellezza dello stare con Dio. Ecco allora il messaggio diventa molto forte, quindi, perché ancora una volta Marco, riconsegnando quello di oggi, di nuovo ci dice un altro passaggio che ci fa vedere come Gesù veramente rimette i peccati, cioè proprio toglie tutto quello che in qualche modo possa ostacolare la bellezza dell'uomo che sta con Dio. Gesù rimuove tutti quegli ostacoli che vanno a, quasi direi, a ostacolare l'uomo nel suo godimento di questa libertà prodotta dalla certezza di avere in se stesso la presenza di Dio. Perciò, anche stamattina, Gesù rimette i peccati, perché strappa l'uomo ancora una volta da questa legge che sì, andava bene, ma andava bene fino a lui. Adesso, se la legge continua, non è più libertà, è schiavitù, perché la libertà viene solo da lui. Il figlio dell'uomo è Signore. Ecco allora anche per noi stamattina il messaggio è molto forte perché? Perché ci viene consegnato il segreto della vera nostra libertà. Cioè noi se veramente viviamo la presenza di Gesù e se la viviamo nel modo giusto, e se la viviamo con fede, noi non siamo più elemosinanti, non abbiamo più bisogno di alcunché che in qualche modo ci dia garanzia che noi veramente siamo in comunione con Dio. Non dobbiamo avere nessuna ansia, no? Che dica: ma come faccio io a essere sicuro? Come faccio io ad avere la certezza? Come faccio io? E la risposta è una sola. La risposta è: se tu sei in comunione con Gesù, sei in comunione con il Signore. Cioè, in lui c'è tutto, ma questo lo devi sentire dentro. E quando lo senti dentro? Lo senti dentro quando appunto in te c'è quella pienezza che ti porta quella sicurezza al punto che tu dici, ma io sono in pace, che cosa mi serve d'altro? Cioè, che cosa mi serve per sentirmi ancora quasi sicuro di essere con Dio? No, è la libertà da tutto, non ti serve più niente. E questo lo senti. E lo senti come esigenza. Anzi, lo senti proprio come quella liberazione che ti dà pienezza. Perché Dio è così. Se tu lasci entrare Dio nella tua vita, tutte le altre cose comunque perdono di senso. Ci sono perché ti servono, certo, ma perdono di senso. Nel senso che più nessun'altra cosa diventa per te così determinante e così assolutamente necessaria. Perché appunto tu hai colui dal quale proviene ogni cosa. Hai celebrato il sabato. Perché? E perché hai aderito al figlio dell'uomo. E quel figlio dell'uomo ha portato in te l'effetto del sabato. Cioè hai sentito totalmente la pienezza di quel Dio che è principio e fine di ogni cosa, è la tua libertà. Ecco, allora, anche stamattina noi siamo chiamati a questo passaggio molto forte, molto profondo, ma è quello che tutti noi cerchiamo. Perché chi di noi non cerca questa situazione interiore di libertà e di pace? Ma questa libertà, questa pace, ovviamente noi la otteniamo solo se riconosciamo la signoria del figlio dell'uomo. Solo in te noi possiamo godere questo. E allora anche stamattina abbiamo la grazia di ricevere il corpo e il sangue del Signore, proprio quel corpo e quel sangue dato per la nuova ed eterna alleanza. Come dire, quel corpo e quel sangue dato è per sempre, è davvero la signoria di Gesù, quella signoria che entrando in noi, se la accogliamo con fede, ci porterà tutti quegli effetti che sono quelli di dire io mi sento in perfetta comunione con Dio. Però attenzione, che bella questa cosa, la comunione con Dio ci permette di andare dovunque, di fare qualsiasi cosa. Perché non ci sono più limiti per noi, nel senso che siamo liberi. Perché dovunque andremo, qualunque cosa faremo, noi siamo sicuri che non, nessuna cosa potrà turbare quello che abbiamo dentro. Perché? È perché noi abbiamo consegnato tutti noi stessi al Signore, colui che è il Signore, colui che ci acconsente di sentire in noi la pienezza di Dio. Perciò il vero cristiano non è quello che, non so, io siccome sono cristiano, allora qui non posso fare, questo non lo posso fare, quell'altro non lo posso fare, quell'altro non lo posso fare. Insomma, alla fine ti imponi ancora una legge. Quindi dentro non hai ancora libertà. Perché il punto non è che tu devi trovare situazioni, ambienti, persone che in qualche modo... Non hai più bisogno di niente di questo. Perché? Perché il problema si è capovolto. Non è che tu hai bisogno di queste cose per, ma adesso tu, dovunque andrai, lascerai l'impronta di Lui. E questo è cristiano. Poi, sarai ascoltato, sarai capito, ma cosa importa? L'importante è che tu risponda coerentemente a quel Signore che adesso è dentro di te. E essendo dentro di te, ti dà questa libertà, questa pienezza, questa sicurezza di essere con Dio. E il cristiano è questo, perché il cristiano è libero e la libertà è questa. Cioè tu puoi stare, pensate solamente al testo dell'altro ieri, dove sta Gesù? Sta coi pubblicani e con i peccatori. Certo, vero, i farisei sgranano gli occhi, gli scribi sgranano gli occhi e dicono, certo, che se ti metti in una situazione così, vuol dire che sei come loro, vuol dire che ti lasci intaccare. Ma Gesù è libero, perché Gesù dentro di sé ha la certezza di essere con Dio. Perciò non è che stando lì Gesù è intaccato, il contrario. Gesù stando lì intacca gli altri, lasciando l'impronta di Dio, quell'impronta di Dio che è percepita, che è capita da chi tutto sommato dentro la sta cercando. Chi non la cerca, è certo, non la può capire. Farisei e scribi, perché il vostro maestro mangia con i peccatori e con i pubblicani? Non hanno capito niente, perché dentro non sono liberi. Perciò il cristiano è l'uomo libero, è l'uomo che dentro di sé gode la signoria di Gesù, gode la presenza di Dio, perciò non teme più nulla, perciò non ha limiti, perché lo sa che dovunque vada, lui deve essere solo ubbidiente a quel figlio dell'uomo che è dentro di sé, basta. È lì che deve misurare la sua integrità, non in quello che gli uomini ti dicono. E quindi anche noi stamattina, facendo la comunione, è chiaro che rinnoviamo nel nostro cuore questa disponibilità, primo, ad accogliere il figlio dell'uomo come Signore. E ovviamente se lo accogliamo, allora è la nostra consegna continua a Lui. La comunione diventerebbe un momento in cui rafforziamo questa nostra volontà di dire: noi vogliamo sentirti veramente Signore della nostra vita. Perché se ti sentiamo Signore della nostra vita, siamo sicuri di godere in noi la presenza di Dio. E per noi diventa sorgente della nostra libertà. E allora anche stamattina ci rivolgiamo al Signore dicendo: allora Signore, fai modo che venendo in noi, noi impariamo sempre di più a riconoscere e quindi a seguire solamente la tua parola. Quella parola che tu ci comunichi nel cuore, quella parola che tu ci comunichi dentro, che però deve essere la tua parola, insegnaci a comprenderla, a saperla distinguere da tutte le altre parole, ma soprattutto a volerla seguire. E lo diciamo appunto con la preghiera numero 3.